cioè lui si vanta, infatti si vanta di questa cosa,
molto interessante.
È agghiacciante quello che dice.
Poi ci non abbiamo mai invitato, mai venuto Mikko Peled in Italia. Lui avrebbe anche piacere a venire, bisogna trovare un modo per invitarlo a parlare. Perché
spiega
l'ho trovato,
chi è, magari non tutti lo conoscono.
Mikko Peled è il figlio di un generale israeliano, un antisionista, un po' come questa. Lui e sua sorella sono due antisionisti. E lui è uno proprio.
Mikko Peled, allora vi spiego brevemente. Mikko Peled, io sono in contatto con lui perché l'anno scorso, per caso, proprio in albergo a Roma, ho conosciuto la sorella. Nurit Peled è una donna eccezionale. Premio Sakharov del Parlamento Europeo per i diritti umani.
Poi leggo due righe di là.
Mi ha messo in contatto con lui perché lui ha scritto questo libro che si intitola Il figlio del generale, sì. Il General Son, che è un best seller negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, ed eravamo d'accordo che lo traducevo in italiano. Se non che con la casa editrice non ci troviamo d'accordo perché chiedono una cifra troppo alta, l'editore Zambon non è disposto. Ha chiesto a me di intercedere, io ho fatto una controproposta, ho chiesto a Nurit Peled che parla con tuo fratello, la casa editrice finora non accetta questa cosa. So che recentemente era in giro per l'Europa,
sì.
È andato addirittura in Irlanda sulla tomba di Bob Sands, no? Quello che si lasciò morire di fame, Bob Sands, eccetera.
L'età ce l'abbiamo, tranne una.
So che è andato in Italia, non so se è venuto in Italia, è andato in qualche posto, comunque so che chiedeva se c'erano richieste naturalmente con il cachet, perché tutto questo non è gratuito, bisogna almeno pagare il viaggio, certo. La permanenza eccetera.
Lui in America
eccetera.
Vive, no?
Com'è?
In America vive?
Sì, vive negli Stati Uniti, lui ha lasciato Israele, mi pare fa il maestro di arti marziali, se non ricordo. E lui in quel libro dice delle cose interessanti, perché il papà, che è ancora vivo, il generale Peled, un uomo straordinario, si era opposto a Moshe Dayan, a Golda Meir e agli altri quando si trattava di attaccare l'Egitto, la Siria e la Giordania. Disse, ma guardate che questo è un attacco, dice no, cioè non ti preoccupare, dice, noi facciamo una provocazione, poi attacchiamo, li sterminiamo. E ci fu quello che lui nel libro racconta, Stormy War Cabinet, un tempestoso gabinetto di guerra durante il quale una minoranza si era opposta alla maggioranza, disse no, ci attacchiamo, che li mettiamo con le spalle al muro, cosa che accade effettivamente. E quindi è un testo importante che purtroppo finora non siamo riusciti ad avere. Non so, se volete sentire questa testimonianza di questa ebrea, io la trovo bellissima.
Ah, sì,
io ve la farei sentire, veramente straordinaria. Siamo pochi, ma...
Quando ha creato il sionismo...
Ho paura che non passi l'elettricità,
Una terra senza popolo, per un popolo senza terra.
No, non passa l'elettricità.
È una grande bugia, perché in Palestina c'erano i palestinesi e non era un popolo senza terra, una terra senza... un popolo sopra
arriva
che
sì.
Lavorerò.
Non
si vede,
non si vede,
c'è il proiettore, ma ci mette un attimo a riprendere,
arriva l'immagine,
e volevano sentire,
no, ma ci mette un attimo a riprendere, il proiettore deve riscaldare
per fare in modo che gli ebrei tornassero,
questi
sono tornati pochissimi in confronto alla quantità di ebrei che ci sono nel mondo, che sono tornati pochissimi, e una gran parte degli ebrei, degli israeliani che vivono in Palestina, che vivono in Israele, molti se ne vanno perché non si vive bene, sono terrorizzati gli israeliani da questa guerra, da questa situazione di non pace, di non serenità.
Beh, allora facciamo così, tu interrompi, la vediamo per domani dopo. Ma qua corrente di
sta
prendendo
la batteria.
Questo ragazzo la ciabatta,
no, la ciabatta è così.
È collegata, ha preso un po' ballerina.
No, adesso non è attaccata bene.
Adesso lì c'è il corrente.
Adesso c'è.
però qua bisogna che
però non lo la
lampeggia. Allora lo lasciamo alla fine.
Lasciamolo alla fine, dai. Sì.
Quindi, allora, io mi ero ritagliato un compito che mi viene facile dopo quello che ha detto Diego, che era quello del parlare d'oggi e parlare più di Israele che di Palestina. Si parla sempre di Palestina, parliamo un attimino di Israele, però prima di seguire le mie tracce scritte che non corrono il rischio dell'elettricità e quant'altro, due o tre cose volevo dire che mi sono venute in mente mentre ascoltavo Diego. Dunque, intanto un attimo una pubblicità per il prossimo film che sarà proiettato, è 5 o 6, Annalisa, Gatekeepers.
Ma non so dove sia.
È la stessa sala, scusate, è una cosa, sì, se no venivo documentato, io purtroppo non posso esserci, credo che sia il 5. È una serie di proiezioni sulla situazione palestinese che viene fatta in questo cinema, è zona Buenos Aires.
Sì, via Redic.
Ecco, brava.
Sì, del gruppo.
Esatto, credo che sia il 5, perché dovrebbe essere dopodomani, comunque lo trovate in rete, vedete, no?
Perché, preso notte.
Ecco, perché dico questo? Perché è molto collegato a questa serata, perché consta di una serie di interviste a responsabili dei servizi segreti.
Si chiama Gatekeepers.
Esattamente.
Che
raccontano quanto c'è dietro tutta una serie di episodi eclatanti organizzati da loro. Quindi perfettamente in linea con quello che raccontava Diego. Quindi uno spot pubblicitario per questa iniziativa. Poi un attimo una riflessione su questo strano vezzo dei sionisti di scrivere i diari, perché Moshe Sharet ha un antecedente illustre che è Hetz. Theodor Hetz, fondatore del sionismo, scriveva un diario anche lui, e grazie a questo diario noi sappiamo parecchia retroscena di come sorge a fine Novecento il sionismo, fine Ottocento, scusate, il sionismo. E ha scritto, ha rivelato delle cose estremamente importanti. Di giorno diceva e faceva determinate cose, dopo, quando redigeva questo diario, rivelava quello che c'era dietro il suo operare durante la giornata. E seconda cosa. Terza comunicazione, in quel cinema, scusate, l'Inviaredi, cos'è, un mesetto fa circa, più o meno, devo avere, ho presentato un libro, La legge da queste parti, un film, scusate, La legge da queste parti, e c'è un'intervista, consta di una serie di interviste, questa volta magistrati dell'alta corte, che rivelano in maniera più o meno riottosa tutta una serie di situazioni giudiziarie estremamente interessanti, come loro amministrano la giustizia nei territori occupati. E un'intervista è particolarmente importante, ho preso nota mentre tu parlavi, per quanto riguarda la guerra dei sei giorni, perché c'è uno di questi presidenti dell'alta corte di giustizia che dice a un certo punto che ben prima del 67, ben prima quindi di quella guerra, la guerra dei sei giorni, loro da anni, anni, anni prima già stavano studiando, esperti di diritto internazionale e così via, quale tipo di legge applicare nei territori occupati, se la legge del mandato britannico, addirittura fare riferimento ancora alla legge degli ottomani e quant'altro, in vista dell'occupazione. Quella guerra fu contrabbandata, come ha detto Diego, come una reazione, un'aggressione, invece fu ampiamente preparata al punto che loro da tempo si stavano preparando già sul piano della legislazione da applicare sui territori che sarebbero stati occupati. Va bene, queste due o tre cose così al volo non previste. E invece volevo riflettere un po' insieme a voi sul dove va la società israeliana oggi. C'è uno spostamento a destra piuttosto evidente, abbiamo degli indici che ce lo dicono in modo assolutamente chiaro, e la domanda che mi sono posto è questo: se questo spostamento nettamente a destra sia una deriva da un progetto originario diverso, oppure invece non sia perfettamente in linea con quello che era il programma originario. Soprattutto si parla sempre più frequentemente, leggeremo poi due o tre righe della Nurit Peled, che è stata citata da Diego, di razzismo, e il dilagante razzismo all'interno della società israeliana è frutto di una situazione ormai incancrenita, oppure non caratterizza sin dall'inizio proprio la società israeliana, prima ancora del sorgere addirittura di Israele, quindi negli anni 20, 30, 40. Ora, a favore di questa seconda tesi, che è la mia tesi, la tesi di cui io credo che in realtà non ci sia una deriva, ma ci sia proprio una costante della società israeliana, anche prima della nascita di Israele, ci sono intanto alcune affermazioni particolarmente drastiche, un florilegio. Io leggo solamente alcuni passaggi. Negli anni, diciamo dal 48, da Ben Gurion sino ad oggi, alcune affermazioni che potrebbero essere considerate, per quanto riguarda gli arabi, nei confronti degli arabi, dei palestinesi, che potrebbero essere considerate un po' folklore, quindi non particolarmente significative, se non provenissero da presidenti, primi ministri, personaggi pubblici estremamente importanti. E allora ne leggo così alcune con l'aiuto della luce, perché il testo purtroppo è estremamente rovinato. Noi abbiamo il fondatore di Israele, David Ben-Gurion, che proprio dice nel 1948: dobbiamo usare il terrore, l'assassinio, l'intimidazione, la confisca delle terre e l'eliminazione di ogni servizio sociale per liberare la Galilea dalla sua popolazione araba. Quindi un progetto molto molto chiaro, e anche gli strumenti che devono essere adoperati. Andiamo un attimino un po' più avanti, troviamo una Golda Meir, quindi è stato primo ministro 69-74. Nel 1969, a un certo punto, la signora Meir dice: non esiste una cosa come il popolo palestinese, non è come se noi siamo venuti e li abbiamo cacciati e preso il loro paese, essi non esistono. Ed ancora, siamo sempre nel 69, come possiamo restituire i territori occupati? Non c'è nessuno a cui restituire. Naturalmente qui c'è anche la fonte di queste affermazioni, che vi risparmio vista la situazione particolarmente intima e tranquilla. Poi ancora abbiamo Begin, ad esempio, quindi qui siamo già negli anni 70-80, l'affermazione del 25 giugno 82 in occasione di un discorso alla Knesset, dice: i palestinesi sono bestie che camminano su due gambe. Quindi affermazioni di un certo tipo in occasioni estremamente ufficiali, non sono sfoghi di osteria che sono stati percepiti da qualcuno. Abbiamo ancora Isaac Shamir, che nel 1988, qui siamo sempre nell'ambito delle assimilazioni animalesche, dice: i palestinesi saranno schiacciati come cavallette, con le teste sfracellate contro i massi e le mura. Poi veniamo al nostro Netanyahu, che dice: Israele avrebbe dovuto approfittare dell'attenzione, siamo nel 1989, avrebbe dovuto approfittare dell'attenzione del mondo sulla repressione delle dimostrazioni in Cina, quando l'attenzione del mondo era focalizzata su quel paese per portare a termine una massiccia espulsione degli arabi dai territori. Quindi qui è un misto tra razzismo e sempre l'idea di non aver completato nel 1948 il lavoro, perché è costante questo rammarico da parte loro. E l'ha detto, vado a memoria, una volta Sharon in un'intervista ha detto proprio questo, rivolgendosi a non a Mossoz, chi è l'altro scrittore, uno della triade Grossman, rivolgendosi a Grossman nell'82, disse proprio questo: voi, vedendo in Grossman l'esponente democratico, aperto, no? Così, voi ci avete impedito di completare l'opera nel 48, adesso ci troviamo in questa situazione, altrimenti avremmo fatto tutto all'epoca e nessuno avrebbe potuto poi dirci più nulla, allora ci sarebbe stato consentito. Ultima cosa e poi passiamo all'oggi. Qualcuno potrebbe dire: sì, però hai citato Shamir, Begin, hai citato Netanyahu, andiamo anche nel campo laburista. Ehud Barak, un laburista, nel 2009 dice: i palestinesi sono come coccodrilli, più gli dai carne più ne vogliono. E torniamo quindi agli animali. Direi che sono affermazioni che dimostrano un certo tipo di atteggiamento. Altro aspetto: il consenso rispetto a eccidi efferati. Allora, In piena operazione margine protettivo, quindi siamo nel luglio-agosto di quest'anno, il giornale online The Times of Israel pubblica, è quasi illeggibile ormai, Annalisa, l'ho usato un po' troppo spesso, pubblica un articolo: quando il genocidio è permesso. Non c'è neanche un punto interrogativo retorico, non si pone la domanda, è un'affermazione. E l'autore di questo articolo, che ho letto tutto, in pratica dice: questo è il contesto in cui noi viviamo, in cui noi operiamo, in questo contesto il genocidio è assolutamente permesso e accettabile. E quindi abbiamo affermazioni anche di questo tipo. E poi ancora, ecco, un detto di Nurit Peled, sempre in quel periodo, siamo il 20 luglio del 2014, quindi con questo eccidio in corso, indignata da quello che vedeva, da quello che sentiva, vi ha già detto Diego che è premio Sakharov, Nurit Peled del Parlamento Europeo, ha scritto una lettera aperta a tutti gli attivisti, a tutto il mondo, all'Europa in particolare, leggo solamente 3 o 4 righe, e dice: il carattere non democratico dello Stato di Israele lo sta sempre più trasformando in un pericoloso stato di apartheid. Tutte queste atrocità sono frutto di un'unica mente diabolica e criminale, la mente dei razzisti, crudeli occupanti della Palestina. La responsabilità per tutti questi crimini contro l'umanità dovrebbe essere attribuita ai dominatori israeliani che hanno le mani sporche di sangue. Più avanti, ancora più drastica: Israele è la più grande e pericolosa organizzazione terroristica esistente al giorno d'oggi, Nurit Peled. Tutte le sue munizioni vengono usate per uccidere civili innocenti, donne e bambini. Questo non è niente di meno di un genocidio. E quindi si torna a quel termine che invece, secondo quella giovane articolista, doveva essere consentito. Spesso vengo chiamato in causa anche per il mio vecchio mestiere, che è quello di avvocato, e allora vabbè, non mi dispiace fare riferimento in questo caso, per questa materia, a una legge e a una sentenza. La legge è quella che è in corso di esame, di discussione, deve ancora essere esaminata dalla Knesset, adesso non sappiamo bene quello che succede alla luce della crisi di governo che è stata aperta proprio in questi giorni da Netanyahu. Comunque è una legge di cui si discute da molto tempo, ma da sempre lo Stato di Israele è chiamato, lo sappiamo bene, lo Stato degli ebrei, lo Stato ebraico. Però sappiamo bene che anche all'interno di Israele vive una comunità palestinese, loro dicono arabo perché il termine Palestina non deve essere palestinese, non deve assolutamente esistere, e sono i palestinesi israeliani con cittadinanza israeliana circa 1,5 milioni, sono circa il 20% della popolazione. Bene, da sempre c'è stata la tendenza, sono già cittadini di serie B, di serie C, di serie D, per una serie di limitazioni in tema di godimento di diritti civili, sociali, politici e quant'altro, comunque hanno questa cittadinanza israeliana che sicuramente attribuisce, come dire, una condizione sicuramente comunque migliore di quella che non subiscono a Gaza nei territori occupati i loro fratelli palestinesi. Ma da tempo sempre si discute all'interno della società israeliana della necessità comunque di liberarsi anche di questo fardello, e questa tendenza che c'è sempre stata adesso sta prendendo corpo con questo progetto di legge che è favorito proprio, fatto proprio da Netanyahu in persona. Si oppongono, stando a quello che noi leggiamo, la Livni e la PID, centrodestra, perché capiscono che addirittura giungere con la via legislativa a proclamare Israele lo Stato ebraico, quindi uno Stato confessionale, beh, collide un po' con l'immagine dello Stato democratico, anche l'unica democrazia del Medio Oriente, che sempre comunque tenta di, come dire, Israele tenta di accreditare, immagine che tenta di accreditare. E allora questa legge, dicevo, solo gli ebrei potranno avere la cittadinanza israeliana. Voi sapete come si ottiene la cittadinanza israeliana per gli ebrei? Semplicemente col metter piede sul suolo di Israele, lo chiamano Aliyah, che vuol dire salita, mi sembra salita, voglio dire, comunque vabbè,
ma lì è migrazione,
lì è emigrazione, io ho letto comunque proprio come salita, come ascendere a questo onore, comunque poche, ascesa, ascesa, comunque poco importa, semplicemente col mettere piede. Ho letto anche in questi giorni che Bennett, di cui ho parlato anche dietro, che è il capo del partito dei coloni sostanzialmente, estrema destra, sta già proponendo degli indennizzi con cui parzialmente risarcire il danno che subiranno tutti quei palestinesi che dovessero essere espulsi. Quindi si sta parlando proprio di cose estremamente concrete. Stiamo parlando dei palestinesi all'interno di Israele, quelli con cittadinanza israeliana e non quelli dei territori occupati.
Verrebbero espulsi verso dove? Cioè come fanno espulsi? Dove li sbattono?
Ci sono, hanno affermato più volte, ci sono tanti paesi arabi attorno. Sì, non gli interessa minimamente, chiaramente fanno riferimento alla Giordania, principalmente dove c'è la massa dei palestinesi, esuli del 48 e del 67, l'Egitto. Non gli interessa, basta che siano oltre confini, a parte che non ha confini dichiarati Israele, ma lasciamo stare, possiamo immaginare che sia nell'ambito della Giordania prevalentemente. Bene. Ora cosa succede? Si opera una vera e propria pulizia etnica, questa si chiama pulizia etnica chiaramente, e il diritto religioso ebraico sarebbe poi fonte, il diritto religioso ebraico poi sarebbe fonte di legge primaria. Non so chi di voi ha visto, io ancora no, ho letto la recensione sul Manifesto, un film che sta girando, Vivian.
Sì, l'ho visto io.
L'hai visto? Ecco, poi se mai...
Noioso.
È un film israeliano, io ho letto la recensione sul Manifesto, ma incuriosito, perché narra, tu l'hai visto, sì. Mi puoi smentire la recensione che adesso
difficoltà
io riferisco, le difficoltà di una donna che vuole, una donna israeliana, che è israeliana, che vuole divorziare, non ama più suo marito, il matrimonio è finito e così via, il marito si oppone, vanno dinanzi a un tribunale rabbinico e come tale ovviamente è un tribunale formato da soli uomini e quindi prevale la volontà degli uomini, l'uomo marito, gli uomini rabbini e questa signora, non so come è finito il film, non riesce a divorziare. Va bene, sembra che non riesca a divorziare. Porto questo come esempio per dire che l'avamposto dell'Occidente in Medio Oriente rischia di essere retto da una sorta di sharia ebraica.
Ma infatti, ma ci sono tanti elementi veramente che accomunano gli ebrei agli arabi.
Io ho parlato adesso, sto dicendo mentre vuoi, una sorta di sharia ebraica. Una sorta di sharia ebraica, va bene.
Senza
potete immaginare le ripercussioni che una legge di questo tipo potrà avere nei confronti dei palestinesi di cittadinanza israeliana, ammesso e non concesso che riescano a rimanere, perché chiaramente ci sarà un deterioramento. Deterioramento, prego, prego.
Un regista.
Un deterioramento ulteriore, no, della condizione dei palestinesi di cittadinanza israeliana, senza contare naturalmente, non se ne parla più, del diritto al ritorno che è sancito dalla
Costituzione. La critica che facciamo agli stati islamici, all'applicatore della
quello sharia. Poi ti faccio un indovinello alla fine. Cioè ti faccio un indovinello alla fine. Andiamo avanti, tanto sono chiacchiere a ruota un po' libera da parte mia. Allora, questa è la proposta di legge che è in discussione. E c'è invece anche una sentenza, dicevo prima, parliamo anche di una sentenza. La sentenza è estremamente, mi viene da usare il termine divertente, se non fosse in realtà anche tragica per le conseguenze, però è estremamente rivelatrice dell'atteggiamento psicologico della magistratura israeliana, che però rappresenta non solamente la magistratura, ma l'opinione pubblica israeliana. La sentenza, dunque, è dell'anno scorso, un certo professor Ornan, che deve essere un simpaticone, a parte che ha 91 anni perché è nato nel 23, infatti nella sentenza lo prendono anche un po' in giro perché gli fanno i complimenti in sentenza, no? Sta combattendo da tanti anni questo Ornan, insieme ad altri, pochi altri in questo caso, ma è un po' la sua battaglia personale, per essere riconosciuto cittadino israeliano non in base ad etnia e religione, ma in base alla residenza. Lui è nato in terra di Palestina nel 1923, non c'era ancora Israele, quindi lui è diventato israeliano neanche per aver messo piede in Israele, l'aveva già il piede in Israele, era già lì. lui si è dichiarato ateo sin dall'inizio, quindi sicuramente è un laico, non vuole essere riconosciuto cittadino israeliano in forza della religione che gli viene attaccata di forza addosso, perché lui ha detto no, io sono ateo, e ha fatto causa, ha fatto questa causa. La domanda è stata respinta, la causa l'ha persa. Voi capite bene che questo signore 91enne si rendeva perfettamente conto, lui è un docente di lingua e letteratura ebraica, quindi figuriamoci che soggetto deve essere, no? E si rendeva conto di quelle che sarebbero state poi le conseguenze sugli altri, di sé probabilmente non ne può fregare di meno, no? Vista l'età e visto tutto il resto, è chiaro che avrà fatto una questione di principio nell'interesse di chi ebreo non è. Si rendeva perfettamente conto, però il guaio è che si sono resi conto perfettamente di queste conseguenze, ovviamente, sia i magistrati che hanno giudicato, sia quelli che noi qui chiamiamo i pubblici ministeri, quindi i rappresentanti dello Stato. Nella sentenza si legge due o tre righe proprio così veloci. Lo Stato di Israele come Stato ebraico e democratico, insistono, questa è in sentenza, non si rendono conto dell'assoluta inconciliabilità di questi due termini, certo, no, che contrastano, è la realizzazione dell'idea sionista, è l'unico Stato ebraico sulla terra e deve aspirare ad offrire appropriata uguaglianza per le minoranze. C'è sempre, anche nella dichiarazione di costituzione di nascita dello Stato di Israele, c'è questo riferimento, ma è un riferimento chiaramente così di stile alla necessità di assicurare alle minoranze uguali dignità. E lo riprendono qui. Gli avvocati dello Stato, replicando al ricorso, avevano detto che la causa mirava a, testuale, minare le infrastrutture dello Stato ebraico. Si legge ancora in sentenza. Il concetto che l'ebraismo non è solo religioso, ma anche un'appartenenza nazionale, è elemento fondamentale del sionismo, contrapposto al concetto per cui l'ebraismo è solo una religione e quindi l'appartenenza degli ebrei è data dallo Stato di cui sono cittadini. E qui tutto il discorso sull'assimilazione, il rifiuto dell'assimilazione, e loro qui lo riprendono e lo dicono sulla non assimilazione. E infine, ogni individuo non ebreo è visto, questa è una considerazione mia, come una minaccia per lo Stato, la temuta minaccia demografica. Significativo il caso, qui invece viene portato questo caso dei beduini in sentenza, significativo il caso dei beduini del deserto del Negev. I loro insediamenti devono essere sradicati per fare posto a, testuale, insediamenti di coloni ebrei etnicamente puri. Etnicamente puri, testuale la traduzione. Si parla di purezza dell'etnia, che vuol dire purezza della razza e quant'altro. Questo
hanno inventato loro la razza.
Si legge nella sentenza dell'anno scorso. Allora, ultima cosa, ultima considerazione, vedete proprio così a rotolibro, dicevamo il consenso. Io ricordavo nel 1982 Sabra e Shatila furono circa 400.000 a scendere in piazza a Tel Aviv. In occasione di piombo fuso e di margine protettivo sono scesi in piazza alcune centinaia ed è stata necessaria la protezione delle forze di polizia perché sarebbero stati aggrediti dalla stragrande maggioranza di israeliani. E Gideon Levi, che è stato citato prima da Diego, un giornalista attivissimo su questi temi, vi segnalo che sta circolando in rete un suo intervento molto molto interessante, confesso non ho avuto ancora il tempo di guardarlo, me lo sono messo lì da parte, fatto a Lucca il 29, no? Eravamo lì in contemporanea, il 29 novembre, ecco, ve lo segnalo, Gideon Levi, per quello che ha scritto in occasione di quell'ennesimo eccidio, vive sotto scorta, da allora vive sotto scorta. Statistiche ufficiali
pagato
dicono...
dallo Stato israeliano?
Scusami?
Pagato dallo Stato israeliano?
Eh beh, sì, immagino di sì, credo che sia una scorta privata. Se si fida della scorta israeliana, va, questo lasciamo stare. Non mi viene così questa considerazione. Stando a statistiche ufficiali, tra il 90 e il 95% degli israeliani sono stati a favore dell'eccidio, chiamato come margine argine protettivo, quindi stiamo parlando di soliti 2200 morti, gran parte civili, bambini e quant'altro, con un consenso, un'adesione a questo livello. Quando parlano di statistica all'interno degli israeliani, io voglio immaginare che escludano la percentuale del 20% dei palestinesi con cittadinanza israeliana, perché altrimenti vuol dire l'assoluta totalità della società israeliana. Recente sondaggio, lo dicevamo prima, da il Likud più la Casa Ebraica più Israel Beitenu, estrema, tutte forze di estrema destra, danno queste tre forze con 63 seggi su 120 come aspettativa di voto, quindi una maggioranza assoluta. Teniamo presente che dall'altra parte non è che abbiamo una sinistra vera, una sinistra forte, abbiamo il centrodestra, abbiamo sì, abbiamo il Meretz, abbiamo però forze non rappresentative che non possono minimamente influire su quella che sarà la potestà di legiferazione di questa nuova Knesset, e quindi noi andremo incontro a un Parlamento nettamente orientato a destra, tant'è vero che Netanyahu sta forzando, ha forzato la mano, proprio perché è assolutamente certo di una sua completa vittoria, una specie proprio di plebiscito, un referendum sulla sua politica, in modo tale da poter governare senza che qualcuno lo disturbi, come a suo dire stanno facendo adesso la Livni e la PID su alcuni provvedimenti da loro non condivisi. Questo era l'indovinello di cui parlavo, e questo mi è venuto in mente proprio, ma così è una specie di gioco, anche questo se non fosse, sì, si può definire gioco, in realtà è tragico quello che consegue, la risposta all'indovinello. Allora pensavo, l'indovinello può essere questo: c'è uno Stato privo di confini dichiarati, privo di Costituzione, confessionale, adesso lo sta per diventare per legge, però lo è sempre stato di fatto, che ha conquistato il territorio con la violenza, che pratica il terrorismo, che rivendica il diritto di esistere su quel territorio su basi storiche e religiose. Con queste caratteristiche, questo Stato come si chiama? Israele, Stato Islamico, ISIS, oppure entrambi? Uno è il male assoluto, così è stato definito da Barack Obama, sì. L'ISIS, l'altro è l'unica democrazia del Medio Oriente.
Sì, sì.
E questa definizione si adatta perfettamente a entrambi. Tutto qui. Qualche considerazione a ruota libera.
Io vi faccio una domanda che sembrerà un po' ingenua, ma tutta la simpatia che è emersa verso Israele negli anni 70, se non sbaglio, riguardo il kibbutz, 60-70, mi pare che possiamo datare quella roba lì, non è servita a nulla, cioè, vuol dire, la partecipazione, questa idea di socialismo, come il socialismo di pochi, c'era questa immagine in coloro che andavano in Israele in quegli anni, almeno io ho visto un po' in mezzo a gente così.
Sì, sì. No, finisce.
No, questo è il concetto.
Ognuno risponde. Io ti dico questo, è talmente vero quello che dici, che ultimamente un mio caro amico mi ha fatto avere come regalo una copia di Epoca, casualmente, Filippo ha trovato, è un medico di Varese, ha trovato a casa di un suo cliente, una copia di Epoca del 1967. L'ha vista lì mentre visitava il paziente, ovviamente gliel'ha immediatamente sottratta, se l'ha fatta regalare, me ne ha fatto una copia, e ho letto le firme, adesso purtroppo a memoria non le ricordo, ma sono tantissime le firme di eminenti personalità della sinistra, mi ricordo Monicelli, tanto per dire, mi aveva colpito, eminenti personalità intellettuali, registi, scrittori, giornalisti della sinistra, dell'area della sinistra, che avevano appoggiato Israele, quindi hai perfettamente ragione. Io non so a cosa possa essere attribuito, ad esempio il kibbutz, la logica del kibbutz, ma quello è stato un grande inganno. Il kibbutz, scusami, il kibbutz, ad esempio, era escludente, era solo per ebrei, non c'erano palestinesi. Quindi questa che viene normalmente qualificata, classificata come una realtà socialista, la costruzione del socialismo, in realtà parte già come un nucleo di razzismo, perché comunque era escludente, era solo per ebrei, e i palestinesi, gli autoctoni, non potevano partecipare a questa forma di lavoro collettivo. Quindi non lo so se è frutto di...
Fin dall'inizio, quando la Jewish Agency, l'agenzia ebraica, che era una specie di banca, di organizzazione, acquistava terreno e acquistava, cioè terre, quindi acquistava anche piccole aziende, laboratori, eccetera, c'era la prescrizione imperativa di non assumere manodopera araba. Cioè in ogni attività commerciale, produttiva, industriale, agricola, bisognava assumere solo ed esclusivamente manodopera ebraica. C'era questo lì, ma questo è già 1915, 20, 25, eccetera, in quegli anni. Poi nel 1936 scoppia la grande rivolta palestinese, la rivolta araba, proprio per una estensione notevole di queste discriminazioni, dove ormai appariva chiaro che lo scopo non era la convivenza, lo scopo era l'espulsione dei palestinesi, era il colonialismo vero e proprio.
Però non abbiamo risposto alla sua domanda, perché la domanda è perché questo innamoramento?
Forse perché l'amore di questo
il senso di colpa dell'Occidente, il massacro durante la guerra,
ma non per insistere, ma chiudiamo se l'argomento è inutile. Ma fu, a me non è il giro dei nemici personali, dunque è una cosa che riguarda purtroppo solo me, quindi si può generalizzare, una sorta di seduzione, cioè io vado in un posto dove lavoro con degli altri, è come la continuazione dell'idea di comune. Io ho vissuto molto in mezzo, ho fatto parte delle idee hippie di questo un giorno della mia vita, non per molto, ma era il prolungamento che diventava stato dell'idea della comune hippie, collaborazione, frugalità e quant'altro.
Beh, non dobbiamo sottovalutare la cosa più importante, che è la propaganda. Comunque sì, ci può essere il senso di colpa, la Shoah, l'Olocausto, la grande speculazione, la grande speculazione che è stata fatta, sapete, del libro di Norman Finkelstein, proprio l'industria dell'Olocausto, estremamente interessante, proprio come hanno speculato su questo evento storico.
Noi siamo la propaganda all'interno. Come, scusa? Noi siamo cresciuti all'interno di questa visione, di questa storia. Insomma, adesso quando tu dici, io non so, prima dicevi, ma ragazzo qui se n'è andato, non so se è stato, l'abbiamo spaventato. Ecco, mi pongo qualche cosa. Però il narrato comune è tale per cui quando arrivi a dire queste cose è una rottura incredibile. Anche persone della sinistra, fino a alcuni anni fa, c'era anche questa signora che era, si era impegnata in sindacato, eccetera, eccetera, e quando vai a parlare escono queste cose, ma sarei mica un antisionista, non sarei mica un antisemita, perché la vulgata è stata talmente grande che ha convinto tutti, oltre all'ignoranza che c'è, e tanta gente è convintissima che gli arabi abbiano occupato il territorio e questa è la verità, è quello che risulta, la gran parte, così come passa nell'informazione normale. Se poi gli italiani fanno uno più uno, nel senso che vanno in chiesa e sentono tutta la storia di Israele, gli ebrei, eccetera, eccetera. E adesso senti gli ebrei, si cancellano 2000 anni di storia su quella terra. Per cui tu arrivi e dici, ma no, guarda che sono gli ebrei che hanno invaso la terra degli arabi. Ti guardano come se ti credessi, oppure fosse una... insomma, bisogna lavorare molto e lentamente, perché non è facile cancellare questa visione in cui siamo cresciuti, cioè questo povero popolo massacrato, ed è la verità, 6 milioni di persone massacrate senza nessuna colpa, e sono stati massacrati bambini, donne, vecchi, questa è una verità da cui non possiamo prescindere. Solo che
qui, signora, vede, c'è un'altra faccia che non viene detta, i rapporti tra i nazisti e i sionisti. Io ho dedicato un capitolo lunghissimo al nazisionismo. Ci furono rapporti ideologici organizzativi il famoso Awara Agreement. L'Awara in ebraico vuol dire trasferimento. Fu un accordo tra i sionisti e i nazisti per trasferire, prima alla vigilia delle leggi razziali, un gran numero di sionisti in Israele, perché erano tutti di destra. Ci fu addirittura ci furono delle brigate di ebrei dentro l'esercito nazista. E questi sono libri che purtroppo non sono ancora tradotti in italiano.
Beh, c'è relazione pericolosa.
Scritti da ebrei. Un altro che si chiama Nazi Nexus di Black Edwin, che è successo il fine mondo negli Stati Uniti, perché lui è ebreo, la famiglia è ebraica. Quando uscì il libro, tutta la famiglia, la moglie, la nonna, il padre, la madre, lo hanno aggredito dicendo: cosa hai fatto, hai scritto questo libro, eccetera, eccetera, per dissuaderlo e quindi costringerlo a ritrattare quello che ha scritto. Ma lui dice: io ho trovato le prove, i documenti del rapporto tra nazisti e sionisti. Questa è un'altra cosa che non
ci sono anche tante altre cose, ad esempio il fatto che quando sono stati preventivamente massacrati gli oppositori politici, sindacalisti, eccetera, tanti gli ebrei coinvolti, perché erano sindacalisti, erano comunisti, erano socialisti, per il resto chi era integrato è stato tranquillo, e questo è anche vero. Però, sai, questa massa di milioni di morti non è facile, e poi con tutta la disinformazione che è continuata nel tempo, insomma, quando tu vai a dire qualcosa di questo genere che sembrerebbe lampante, tu sconvolgi le persone, quindi sconvolgi tutto il mondo, e questa è una grossa difficoltà, perché altrimenti come si fa a stare di fermi a vedere massacrare 2000 persone, 538 bambini, così visti proprio
a Gaza, ti dici,
esatto, e prima ancora più diffuso. È quello che sta succedendo giorno per giorno.
Passa il messaggio che è stato Hamas che li usava come scudi umani, colpa dei palestinesi che mettono i bambini in mezzo alla strada.
Quello che passa è quello, potenza di propaganda,
certo.
La grossa potenza a livello mondiale di propaganda.
Ma da quello che hanno detto loro, se non ricordo chi di voi due, appare chiaro che il ceto al potere, che chiamiamolo così, ha ben chiaro quando si muove i media come faranno. Cioè, vanno in concerto, vuol dire, non è che, come dire, non fanno delle cose senza sapere come le gestiranno i media e che tipo di rapporto loro hanno con i media. È molto, è persino strabiliante, più chiaro di così è.
Ricordate la Rai d'agosto con Molinari della Stampa, quello che diceva quando c'è stato l'attacco a Gaza? Cioè, era vergognoso. Molinari, giornalista della Stampa, sulla News 24, faceva dei report filo israeliani, cioè Hamas, i razzi,
il discorso,
non i
razzi, qua si fa scivoloso,
insomma, l'informazione è vergognosa.
Dobbiamo introdurre il discorso della lobby ebraica, questa è una realtà, una presenza.
No, anche del giornalismo embedded, perché senza embedding oggi non fa giornalismo.
Qui finisco, scusa, il patrimonio ebraico è investito principalmente nei media, New York Times, di chi è? New York Times, perché qui da noi in Italia le proprietà, c'è sempre comunque una presenza che quindi
anche,
controlla.
Anche nella comune di Milano c'è la comunità ebraica dentro, c'è Gabbai, Palmier. Perché Pisapia ha dato la responsabilità dell'Expo, non so se presidente, vicepresidente, a Gabbai? Per quale motivo? Vorrei chiedere a Pisapia perché ha dato a un esponente Gabbà, a lui la responsabilità della, non ho capito se dalla presidenza o dei contatti con i media, dell'Expo, perché c'è la Gabbà della comunità ebraica. Io vorrei veramente, questa domanda bisogna fare a Pisapia, perché l'è data lui.
Lo stesso,
cioè, dentro anche nel costrutto,
lo stesso Ilan Pappe è il più famoso dei nuovi storici, lui stesso afferma che cosa? Che lui si è formato sulle menzogne e poi improvvisamente, quando sono stati desecretati tutta una serie di atti, documenti in Israele, in Inghilterra e negli Stati Uniti, leggendo, studiando e così via, ha scoperto la verità e, bontà sua, l'ha diffusa, come hanno fatto anche altri come Benny Morris ed altri, salvo che Benny Morris a un certo punto poi ha fatto il salto della quaglia e tornate indietro. Vi dà un'idea delle pressioni per usare un eufemismo, che subiscono questi soggetti. Certo. Vi ricordate a proposito di pressioni, non so, il caso di Goldstone, no? Il presidente della commissione per i crimini di piombo fuso, ha fatto quel rapporto che è stato fatto proprio anche dall'Unione Europea, eccetera, eccetera. Dopodiché, che cosa è successo? Ha subito tante di quelle pressioni, ripeto, secondo me è un eufemismo, che ha tentato una imbarazzata marcia indietro. Un'imbarazzata marcia indietro, e stiamo parlando comunque di un ebreo, di un sionista, come Goldstone. All'interno della comunità non viene sicuramente tollerato dissenso, senza andare lontano da Milano, visto che qui qualcuno si è, e pensiamo al nostro Ovadia. Moni Ovadia cosa ha fatto? Perché non è successo nulla, Diego, in occasione del primo incontro nella stessa Serapiani? Perché comunque c'era Moni Ovadia, che era una presenza di un certo tipo, e nessuno dalla comunità ebraica ha usato dire nulla. Non so chi di voi ha letto, vedo che siete ben informati, chi di voi ha letto quella bella lettera di Ovadia, sì, quando ha lasciato la comunità milanese. Sì, sì, sì. È molto molto bella, è molto ben fatta, e l'ha lasciata sicuramente con sofferenza, perché comunque loro mantengono anche nei contrasti, nei dissidi, eccetera eccetera, un senso di appartenenza forte. Però a un certo punto Ovadia ha
morto. Se noi cerchiamo anche dall'altra parte di capire anche da dove nasce, noi dobbiamo cercare anche di capire anche quello, anche proprio in base alla Vulgata, anche come l'hanno condivisa loro, questa necessità di avere uno stato della realtà, secondo me, che loro hanno. L'essere stato, aver subito il pogrom, aver subito questi massacri, sì, l'essere stati ghettizzati, eccetera, eccetera.
C'è una storia dietro.
Certo che la realtà è questa, che io vedo, è come se loro in questo comportamento volessero dimostrare di non essere gli imbelli ebrei che sono stati massacrati, ma anche loro di essere massacrati.
Ci sono scritti di psicologia sull'immagine del nuovo ebreo, l'anti-Woody Allen, no? L'anti-Woody Allen, quindi il guerriero combattente, quello che stai dicendo tu, per cui Woody Allen viene irriso, è la classica figura dell'ebreo, piccolino, brutto, intelligentissimo e ricco, ma ha tutte queste caratteristiche che sono lo stereotipo dell'ebreo.
Queste generazioni israeliane, giovani,
signora, allora questi crimini loro li facevano ancora prima della Shoah, attenzione. Perché se andiamo a vedere fin dai primi anni 10 fino al 39, loro hanno fatto dei crimini orrendi già all'epoca.
Gli attacchi terroristi, però.
Cioè, non è che sono diventati cattivi dopo la Shoah. Cioè, lo erano già prima.
Però c'è anche una realtà storica molto più antica di pogrom, ghetti, umiliazioni. Cioè, noi quando parliamo poi dobbiamo tenere presente che questo, se no non riusciamo
il problema è che se si crea una corrente antisemita, sono responsabili loro con questa politica, perché si sta creando delle antisemite, e quindi loro sono i primi responsabili di quello che stanno facendo. Non è inutile che dicono ma se sono gli antisemiti, e voi che con il vostro comportamento state creando, e questo dispiace perché nessuno di noi è antisemita. Però si sta creando una corrente antisemita, se tu vedi anche i giovani quando parli, gli ebrei no. Però la comunità ebraica perché non dichiara ufficialmente di essere contrario al massacro di Gaza? Faccio una bella dichiarazione.
Ma ecco, questo me lo chiedo, me lo so sapere. Possibile che non ci siano degli ebrei onesti?
No, uno, due, tre. No. Li conti, dieci ce l'hanno, ci sono, dieci.
Ma sono
coraggiosi, ma
sono una minoranza, il 90%
degli ebrei del tutto il mondo condividono i crimini di Israele. Guardi che l'ultimo libro di Shlomo Sand, che pochi hanno letto, infatti quando gliene parlai lui si stupì, si intitola Come ho smesso di essere ebreo, è motiva che quella è la scelta giusta.
Poi
anche sui pogrom, signora, non conosciamo la verità a livello storico. C'è un grande ebreo che ha scritto, che era l'Israel Shahak, ha scritto un libro su queste cose, dice che alle volte i pogrom nascevano dal fatto che nei ghetti, siccome gli ebrei spesso sceglievano le cosiddette professioni liberali, cioè erano medici, di sabato l'ebreo non fa nulla, no? Quando arrivavano i non ebrei che chiedevano l'intervento del medico ebreo perché c'era una partoriente che stava morendo, un bambino, una persona, molti ebrei si sono rifiutati di sabato di prestare le cure. Quando poi c'è l'assalto al ghetto, questo loro non lo dicono, avveniva per quei motivi, non per altri.
No, c'era anche il discorso dell'usura.
Cioè, anche quello dei pogrom, cioè che uno dica adesso vado ad aggredire, ad attaccare, ad incendiare il ghetto, non mi ha mai convinto. Ci sono delle motivazioni che noi non conosciamo.
Spesso erano anche bruciare i libri contabili.
Come?
Spesso erano anche bruciare i libri contabili, perché spesso gli ebrei erano finito e ci sono lavati
i
libri. Sono cose che noi non conosciamo. Cioè, pensiamo che l'immagine era dell'ebreo debole, intelligente, mite, aggredito per niente, no? Io quando cominciai a leggere queste cose che non sapevo, ho cominciato a capire che Israel Shakri definisce i nostri costumi barbari, perché poi chiedevano addirittura ai rabbini, dice, ma rabbino, di sabato se c'è un gentile, i gentili sono i non ebrei, no? Ammalato, lo dobbiamo curare? Allora dicevano, se un ebreo sì, se un non ebreo no. Queste, e tutte queste sono le sentenze contenute nella Halacha, che sono le sentenze dei rabbini su questioni da dirimere di interpretazione della Torah.
È
un mondo complicato.
È anche vero che gli ebrei non avevano accesso alle arti liberali perché... sempre per la storia del denaro, no, che il cristiano non doveva, come pecunia olet, il cristiano non doveva toccare, non doveva utilizzare i soldi, insomma, come c'è. E loro invece sì, quindi loro l'unica cosa che potevano fare era, perlomeno, io ho sempre detto questo.
No, poi c'è comunque un discorso generale. Di come le minoranze, in qualsiasi popolo, qualsiasi minoranza, e oggi vediamo gli zingari, ma hanno ragione, sono, diventano l'oggetto della rabbia impotente. Proprio la minoranza, quando tu sei minoranza, ma qualsiasi minoranza, non è solo quella ebraica. Io quello che dico è che, ad esempio, un'altra cosa veramente antistorica è il fatto di porre la Shoah come la cosa peggiore che sia venuta. Io mi ricordo i massacri nei paesi americani.
Ragazzi, il monopolio anche del genocidio.
Oppure, ragazzi, pensiamo
agli armeni,
pensiamo all'orrore della schiavitù degli americani. Cioè, ci sono quelle cose tremende, cioè è tremenda la Shoah, ma non possiamo dimenticare neanche cose altrettanto tremende. Tu pensa un popolo.
C'è un libro di
stiamo parlando di milioni
Davis,
di persone.
Si chiama Apocalissi post-vittoriane, che racconta la gestione di una carestia che è durata 10 anni in India, 1860-1870, come gestire le riserve di cibo col treno e il telegrafo. Alla Banca di Londra si giocavano i prezzi dei cereali e sono morti di fame 5 milioni di persone in 10 anni.
Ma ad esempio
da Mike Davis, quello assodato,
ma il massacro degli amerindi, ragazzi, sono delle cose inaudite.
Quello ce ne sono.
Oppure veramente la schiavitù, pensiamo quante decine di milioni di persone, di cui la metà morti prima di arrivare, e gli altri messi come degli animali, di cui tu andavi a vedere in bocca, a vedere i fianchi.
Hai visto il film di Keshish, quello sulla donna africana esposta alla prima esposizione universale di Londra del 2000? Molto bello. Venus Noir, si chiama Venere Nera.
Nel senso, ecco, che io direi, se vedessimo questi orrori che sono stati fatti nel tempo dal punto di vista storico, ecco, forse si equilibrerebbe. mancherebbe un attimo
anche. Non è una grande soddisfazione. Non è una grande soddisfazione.
No, 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 però bisogna configura se vogliamo trovare un minimo di equilibrio.
No, la specificità della Shoah sta nell'essere stata organizzata come la fabbrica fordista, no? Con la razionalizzazione. Per esempio, io ho letto le responsabilità dell'IBM nella Shoah, che aveva utilizzato queste macchine che funzionavano, no? Per il conteggio facevano
la
contabilità dei morti.
Almeno, ma tu voi vi ricordate di Ando Gilardi? Stavano con la fotografia.